Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere i nostri microfoni Mario Beretta, ben ritrovato.
Buonasera.
Buonasera mister.
E allora, ripartendo ormai che il percorso d'avvicinamento verso il campionato scorre veloce, velocissimo, di fatto siamo ormai ai cancelletti di partenza della nuova stagione, mister, e sotto questo punto di vista, insomma, è una Serie A che ovviamente ha grande curiosità nella sua capacità, insomma, di trasmettere anche tutte le novità che bene o male, soprattutto per quanto riguarda gli allenatori, l'estate ha portato in dote, ha portato con sé. Ecco, sotto questo punto di vista, mister, soprattutto nel ruolo dell'allenatore, insomma, questo, se vogliamo, anche cambio generazionale, no? Che in un certo senso si sta portando avanti in Serie A, rappresenta, se vogliamo, anche un punto di riferimento anche per quella che poi è una scuola, quella degli allenatori italiani, sempre in movimento, sempre anche, credo soprattutto in questi anni, con la volontà anche di uscire un po' dallo stereotipo che molto spesso ha riguardato l'allenatore italiano, anche per come viene percepito all'estero.
Beh, sì, all'estero diciamo che viene percepito molto spesso in senso negativo, però dopo alla fine ci vengono a cercare, perché dopo questo è il dato di fatto, perché tanti allenatori italiani sono andati all'estero, hanno vinto, hanno contribuito anche a migliorare certi campionati, uno su tutti secondo me la Premier League, ovviamente insieme ad altri, non è che ci siamo solo noi, ci mancherebbe, però dopo alla fine i tecnici italiani sono ricercati adesso, no, al di là di quelli che c'erano già. Prima lo Shakhtar ha preso De Zerbi, insomma, per affrontare la Champions League, quindi vuol dire che giustamente la scuola italiana è apprezzata, perché in effetti produce sempre allenatori di altissimo livello, qualcuno, come ha detto lei, della nuova generazione, ma bisogna ricordare anche qualcuno magari della generazione precedente, il ritorno di Spalletti, il ritorno di Allegri dopo un paio d'anni, e l'arrivo di Italiano, Zanetti, Dionisi, insomma di altri, come giusto che ci sia, il ricambio è continuo, però sono allenatori di altissimo livello.
Ecco mister, una novità diciamo graditissima, che poi insomma già definire la novità, però un ritorno quasi alla normalità sarà quello di rivedere gli spettatori, no? Allo stadio, insomma già si parte con il 50%, è vero che più di questo oggi non è fattibile visto anche la ripresa dei contagi. Vedremo un altro campionato secondo lei con il pubblico, cioè quelle squadre che magari hanno anche fatto un effetto sorpresa o hanno avuto un effetto sorpresa potrebbero pagare oggi l'effetto del pubblico, o comunque quanto potrebbe reincidere questo aspetto?
Ma francamente non lo so, nel senso che sono state dette tante cose sulla mancanza del pubblico, su magari tra virgolette l'aiuto che ha dato a qualche squadra, magari soprattutto giovane, la mancanza del pubblico in certe piazze abbastanza esigenti, però francamente di dire quanto inciderà non lo so, sicuramente si ritorna quasi alla normalità, perché comunque ed è giusto che sia così, perché insomma lo sport va vissuto tutti insieme dagli atleti, agli allenatori, a tutti, e anche compresi gli spettatori, perché la cornice di pubblico ti dà un qualcosa in più inevitabile, e francamente vedere le partite che abbiamo visto ultimamente, per fortuna le abbiamo fatte ovviamente, ma vedere senza pubblico è stato veramente un po', è stato brutto, come da tutte vedere anche le Olimpiadi, dalla cerimonia inaugurale a quella finale a tutte le Olimpiadi, vedere senza pubblico obiettivamente manca qualcosa, manca anche agli atleti.
Mister, molto spesso, soprattutto in questo paese, la gestione diciamo dell'emergenza poi rischia di diventare per molti aspetti anche la regolarità, la normalità. Ecco, una delle situazioni su cui si è andati ad intervenire negli ultimi mesi è stata quella dei 5 cambi. Secondo il suo punto di vista è un qualcosa che alla fine si deciderà di mantenere oltre anche l'emergenza, oltre anche quello che è stato appunto un calendario rivoluzionato, rivisto a causa della pandemia, ed è un qualcosa che a suo avviso farebbe bene un po' a tutto il mondo del calcio, o è giusto poi tornare ai 3?
Ma sicuramente è stato giusto portare a 5 cambi per i problemi che ci sono stati, naturalmente quello è stato secondo me un passaggio fondamentale. A questo punto uno potrebbe dire perché non continuare, continuare in questo modo, anche perché devo dire che insomma gli impegni sono tanti, soprattutto magari per le squadre che fanno le coppe, che hanno i nazionali e quant'altro, quindi avere magari qualche cambio in più è auspicabile per far tirare il fiato a qualcuno durante la partita. È chiaro che dall'altra parte 5 cambi vuol dire cambiare metà squadra.
Ah, sì.
Lasciamo stare il portiere, quindi sono esattamente metà squadra, quindi ha un'incidenza notevole. È ovvio che chi ha una rosa più ampia è per certi versi più avvantaggiato rispetto a chi magari ha una rosa un po' più, tra virgolette, risicata dal punto di vista qualitativo. Come sempre ci sono pro e contro. Intanto cominciamo a uscire dall'emergenza continuando così, poi dopo magari si faranno le valutazioni del caso.
Ecco, mister, senza perché mi rendo conto, insomma, nel calcio e in qualunque situazione della vita, alla fine avere sempre delle regole che valgono per tutti è difficile se non impossibile. Però per un allenatore avere 5 cambi responsabilizza o in un certo senso deresponsabilizza? Sapere di avere così tante soluzioni, così tanti eventuali cerotti da poter mettere poi in campo qualora, insomma, alla fine la formazione iniziale non stesse dando risultati sperati.
Ma no, io credo che sia nel ruolo dell'allenatore è fondamentale che ci sono i 3, che ci sono i 5 cambi, comunque è sapere chi ha a disposizione e poter eventualmente porre rimedio a situazioni che si vengono a creare durante la partita. Non credo, non c'è una deresponsabilizzazione da parte degli allenatori avendo i 5 cambi. Sono delle opportunità in più per certi versi, anche come era stato al tempo quando si portò da 18 a 23 uomini, diciamo, da poter portare tra campo e panchina, e anche per un maggior coinvolgimento di tutti, visto che le rose sono ampie, ovviamente riuscire a far giocare qualcuno in più riesci a coinvolgere maggiormente tutti i calciatori a disposizione.
Mister, visto che lei tra l'altro ha esordito, mi sembra, in Serie A sulla panchina del Chievo, cioè comunque sia ha cominciato, no, la sua carriera da allenatore di Serie A sul Chievo, le chiedo, cioè, come vive anche questa situazione che si è venuta a creare con il Chievo che è escluso praticamente dai professionisti, purtroppo un percorso bellissimo di una squadra rivelazione, no? Si parlava di un'oasi felice. E poi però, come tutti i sogni, purtroppo a volte ci si sveglia troppo presto e si capisce che il sogno è durato poco e adesso si vive un incubo. Ecco, che idea si è fatta, ecco, di quello che è successo al Chievo Verona?
Beh, dal punto di vista personale naturalmente mi dispiace, perché io sì ho esordito in Serie A col Chievo e quindi è un ricordo assolutamente positivo di questo club, che ha fatto grandi cose, insomma, comunque ha scritto un pezzo di storia del calcio italiano, perché è un quartiere di Verona che rimane per tanti anni in Serie A, che retrocede e poi ritorna subito l'anno dopo, vuol dire avere una solidità di un certo tipo. È chiaro che bisogna essere un po' all'interno delle cose, certo. Era un po' di anni, almeno leggendo quello che c'era sui giornali, che c'era qualche problema, probabilmente, ma ripeto, sono considerazioni personali, magari la pandemia ha accentuato queste difficoltà e ripeto, è un grosso dispiacere, perché comunque era diciamo il simbolo di quartiere, di piccole realtà che possono comunque riuscire a giocarsela con i grandi club.
Mister, non cambio quella che è stata l'ultima categoria di fatto del Chievo sul campo, cioè la Serie B, mi sposto di qualche chilometro perché quest'anno, dopo un'altra epopea, dopo Foscarini, quella di Venturato, il Cittadella è allenato da un suo ex giocatore come Gorini, che tra l'altro, insomma, ha speso anche belle parole nei suoi confronti in una recente intervista. Ecco, questa è la sua prima grande avventura in una prima squadra, non nel Cittadella, visto che c'è stato come giocatore, poi come allenatore e poi come vice di Venturato. In un certo senso, oltre alle doti che evidentemente Gorini ha già messo sul campo, anche mister, sapere di avere alle spalle una società di quel tipo sicuramente sarà insomma un elemento ulteriore e che va detto non tutti hanno la fortuna di poter avere per quella che sarà poi la sua crescita in questo nuovo ruolo e queste nuove responsabilità.
Beh, indubbiamente Cittadella ha dimostrato ormai da anni che è un'altra piccola realtà, come quello di cui si parlava prima, che riesce a mantenersi a certi livelli. Credo che abbia fatto, se non vorrei dire una stupidaggine, 6 playoff consecutivi, qualcosa del genere. Sì. Quindi vuol dire avere anche qui delle visioni molto, molto precise. È ovvio che avere una società di questo tipo alle spalle, soprattutto per chi magari comincia non diciamo in campo come Gorini, ma comincia da primo allenatore, è sicuramente un vantaggio, pur tra l'altro conoscendo bene la piazza, perché ci ha giocato appunto e ci ha fatto il collaboratore di tutti gli allenatori che ho stato in precedenza. Peraltro mi fa molto piacere, perché con Edo abbiamo fatto 3 anni a Varese insieme, e prima di tutto è un ragazzo straordinario e anche di grande cultura, tanto vero che ha anche laureato in storia antica.
Abbiamo perso il mister
proprio sulla storia antica, che è un argomento molto interessante, tra l'altro
è molto caro a questa trasmissione.
Sì, perché parlavamo spesso, io ero per la storia antica, Ben invece per la storia moderna e anche contemporanea. Più storia contemporanea e meno storia antica, è il diktat del Ben. Cecca dice: beh, secondo me bisogna conoscere il passato per presentare ancora meglio il futuro.
Così siamo complementari.
È complementare, esatto. Potremmo fare, diciamo, i maestri scuola primaria, vai. Esatto, non potremmo, esageriamo, no, non andiamo
però,
oltre,
però
esatto.
Potremmo dividerci un quadrimestre a testa, ecco, questo sì, sarebbe sì. Comunque
con interrogazioni alternate,
sì, una gioia per gli studenti e soprattutto una grande soddisfazione, un'altra grande esclusiva andata a segno. Tra l'altro, sì. Quello che poi, e ci torneremo a breve con il mister sull'argomento anche Varese e Gorini, anche in questo caso comunque con ruoli diversi, per quanto riguarda Gorini alla fine si cambia semplicemente ruolo, ma Gorini è al Cittadella addirittura dal 2007 come calciatore, poi come
quindi
preparatore
conosce
tecnico,
benissimo l'ambiente,
come vice, cioè, quindi è un ruolo che tra l'altro insomma essendo fuori dal campo dal 2013 poi si è costruito passo dopo passo, anno dopo anno, allenamento dopo allenamento, conosce benissimo evidentemente anche la dirigenza, la proprietà, l'ambiente, la squadra e anche quelle che poi sono le ambizioni di una realtà che ormai insomma da diverso tempo, stuzzicata anche da quelli che sono i risultati, viene un po' anche corteggiata dalla Serie A e a sua volta corteggia la Serie A, ma poi per X motivi non riesce mai a trovare veramente la cura del dettaglio, della minuzia, del microscopico elemento per fare poi la differenza. Facciamo così. Prendiamo qualche istante, poi tra poco torniamo sperando di ritrovare Mister Mario Beretta.
Stadio aperto.
Rieccoci qua, abbiamo ritrovato Mario Beretta. Mister, ci stava dicendo di Gorini e di storia antica, giusto?
Eravamo rimasti su quella parola.
Credo che sia, se non sbaglio, perché quando eravamo insieme a Varese stava già studiando in università, credo che si sia laureato, quindi per dire che è tutto tondo, oltre ad essere stato un buonissimo giocatore, diventerà un bravissimo allenatore e anche al di là di tutto una persona di cultura e sicuramente di spessore umano notevole. Quindi ecco, per fare il quadro un po' veloce di Gorini, che per questo mi fa particolarmente piacere, insomma.
Ecco mister, si parlava in questi giorni anche di tutto quello che sta accadendo a livello economico, mondiale, però poi la crisi sembra che ci sia sempre per qualcuno e per altri meno. E infatti voglio portare un po' sul ragionamento anche della Superlega, no? Che tutti si sono scandalizzati, ma no, il calcio non può essere fatto in questa maniera, cosa vogliono fare? Poi però uno prende, va a vedersi la formazione oggi del Paris Saint-Germain con l'arrivo di Messi e dice, beh, però per loro va tutto bene, cioè non c'è stata una sollevazione popolare. No, nei confronti di quello che sta facendo oggi anche il Paris Saint-Germain, cioè forse bisognerebbe essere un po' più equilibrati nel giudizio e dire anche che insomma se non va bene la Superlega non va bene nemmeno che un club possa permettersi di fare degli acquisti enormi e per certi versi andare a condizionare anche i campionati, ma anche eventualmente le Champions League, ammesso e non concesso che per ora però sia Paris Saint-Germain che Manchester City non l'hanno vinta.
Certo, no, ma permesso che ero uno di quelli contrari alla Superlega, altrettanto è chiaro che giustamente si dice però il Paris Saint-Germain fa fa acquisti come spende più di chiunque altro senza problemi. Credo che sia in ballo anche tra l'altro un rifacimento, una rivisitazione del settore finanziario, sì, probabilmente sì. In questo momento, diciamo così, di cambiamento c'è stata questa possibilità da parte di questo club di poter intervenire in modo pesante senza problemi. Ecco, è chiaro che condiziona parecchio il mercato, diciamo, europeo, quelle fuori di dubbio, perché dopo alla fine fa le coppe anche. Quindi questo poi non vuol dire che poi uno vinca, perché sì. L'anno scorso aveva una buonissima squadra, il Paris Saint Germain non ha vinto né campionato né coppa e né Champions League. Quindi poi, per l'amor di Dio.
Mister, dall'altra parte, mettiamolo così, questa può essere un po' la punta dell'iceberg del calcio. Poi dall'altra parte, e in un certo senso mi ricollego anche al riferimento che faceva prima sulle Olimpiadi, c'è tutto quello sport di base che poi alla fine negli anni, a forza di sacrifici, di volontariato, consente anche nel calcio, non solo nel calcio, di costruire, di dare l'opportunità a quei ragazzi che hanno appunto il sogno della Serie A, poi una piccolissima percentuale riesce a fare il grande salto e a fare quello di lavoro, però c'è comunque la necessità di tenere anche in vita e in salute un movimento di base che, insomma, più di ogni altro, al di là delle difficoltà della punta dell'iceberg, appunto risente e ha risentito delle difficoltà dell'ultimo anno e mezzo mal contato. Ecco, dal suo punto di vista, quanto ancora deve essere fatto da un punto di vista della politica e anche della politica del calcio, per non dimenticarsi che non c'è solo la Serie A, gli stadi vuoti e le difficoltà, diciamo, della macroeconomia?
Questa è una bella domanda che ci vorrebbe in effetti un po' di tempo. Cerco di essere così veloce per quello che penso. Innanzitutto è chiaro che adesso, dopo questo, diciamo, anno e mezzo, perché fondamentalmente i ragazzi, parlo soprattutto delle categorie più piccole, dagli under 17 in giù, non hanno giocato praticamente tutto l'anno questo, metà anno scorso, e bisogna intervenire in modo diciamo deciso, perché già prima c'era un abbandono abbastanza precoce, con una buona percentuale di ragazzi che abbandonavano lo sport. Adesso adesso non mi ricordo esattamente, ma negli ultimi dati c'è un ulteriore aumento di questa percentuale, inevitabilmente, purtroppo, con la pandemia. Quindi bisogna andare a recuperare un po' a livello culturale, così a livello generale, e far avvicinare un po' i ragazzi allo sport. Dal punto di vista calcistico starà soprattutto alle società e alle attività, a quelle della base, ma anche a noi allenatori, a tutti quelli che si interfacciano poi con i nostri ragazzi, a far sì che riprendano l'entusiasmo, la passione, la voglia di tornare a giocare, e anche facendo magari quegli investimenti nei settori giovanili, che nei momenti di difficoltà poi dopo a volte ci si aggrappa a quello, no? Magari si spende qualcosa meno, non si fanno grandi investimenti andando a prendere grandi campioni, si va magari a investire sul settore giovanile, sperando poi eventualmente di continuare poi successivamente. Non deve essere solo un investimento dettato dalla necessità, ma dettato da una certa cultura. Dall'altra parte la politica in generale, purtroppo io sono stato anche insegnante a scuola per tanti anni in precedenza, e la politica dovrebbe portare a far sì che nelle scuole, come succede nella maggior parte degli altri stati, ci sia un'attività motoria tale per cui i ragazzi non siano in difficoltà e che possano apprezzare quello che è lo sport. Purtroppo in Italia, sotto questo aspetto, dalle elementari alle superiori, non abbiamo questa cultura di far sì che ogni giorno magari ci sia anche soltanto semplicemente un'ora di attività motoria, senza contare che nelle elementari credo che sia un paio d'anni che è entrato l'insegnante di attività motoria, quindi ci mancherebbe. Quindi questo la dice lunga.
Confermo, no?
Quindi
una volta a settimana, mia figlia ha fatto l'elementare, una volta alla settimana si fa ginnastica, come quella, ecco, che noi chiamavamo una volta ginnastica.
Una volta insomma. Ginnastica, sì. Fisico, quant'altro. Capite bene che diventa difficile poi far sì che i ragazzi possano avere un percorso formativo tale per cui fanno quella scuola e poi continuano nelle loro, nella loro attività principale. Tutto delegato chiaramente allo sport in Italia, alle società sportive di tutti i tipi.
Mister, a suo avviso basterà, tra molte virgolette, ed è evidentemente un eufemismo, il palcoscenico straordinario delle Olimpiadi, anche per appunto risvegliare o svegliare questo tasto così dolente della nostra, se vogliamo, anche capacità di vedere o di non vedere lo sport inteso come anche cultura, come movimento? Può essere lo scenario giusto, la molla giusta?
La mia più che io ho una speranza, la mia. Diciamo che non. Però una speranza che poi anche in altri momenti c'era stata e poi è andata invece disattesa, perché comunque non è, adesso non mi ricordo le altre volte in cui siamo andati bene nelle Olimpiadi, poi dopo alla fine tutto è rimasto esattamente come
esatto.
Prima, se parliamo che siamo nel 2021, quindi se parliamo che nel 2020, nel 2019, torno a ripetere, hanno inserito l'insegnante di educazione motoria alle elementari, secondo me la dice tutta su quello che può essere l'idea.
Ecco mister, l'ultima considerazione per quanto mi riguarda è proprio sul calcio professionistico in generale. Anche quest'anno, prima parlavo del Chievo, e ci sono anche tante altre squadre che non si sono iscritte purtroppo al campionato di Serie C. Si parla da anni della riforma, bisogna ridurre le squadre del calcio professionistico, probabilmente anche la Serie A ha troppe squadre. Se ne parla, e poi tutti gli anni arriviamo all'estate, manca quello, manca l'altro, manca quell'altro ancora, il solito discorso, e si va avanti, e tanto è passata un'altra stagione. Ma perché l'epoca delle riforme o il momento delle riforme viene sempre rimandato?
Ma in questo momento mi sembra che il presidente Gravina abbia mandato un messaggio preciso dicendo che è il momento, ormai non c'è più tempo di aspettare, certo. E quindi credo che sia stato molto deciso nel dire che è tempo di procedere con queste riforme. Fino adesso quello che il Presidente ha detto è stato fatto, quindi
sì.
Credo che si vada verso questa direzione.
Mister, l'ultima, prima di salutarla, lei conosce molto bene la realtà di Cagliari, anche del settore giovanile del Cagliari, un Cagliari che insomma non ha mai nascosto col Presidente Giulini le sue ambizioni con investimenti anche con insomma calciatori dallo spessore piuttosto chiaro, ma anche con un lavoro appunto nel settore giovanile che via via negli anni ha sempre consentito la crescita e l'esplosione di tanti ragazzi, da Barella passando per Zappa. E vorrei chiederle se può essere già considerato questo l'anno in cui vedere con ottima continuità dopo gli anni in Serie C Biancu, che è un centrocampista che insomma si è messo anche decisamente in luce in queste amichevoli, di cui si parla molto bene da anni e di cui anche lei insomma mister ha parlato molto bene già diversi anni fa.
Ma io me lo auguro, perché Roberto è stato uno dei ragazzi che abbiamo cresciuto negli anni, cominciato 5-6 anni fa, il primo anno faceva i giovanissimi se non ricordo male, quindi l'abbiamo cresciuto, ha bruciato le tappe, è andato a giocare in primavera molto giovane, ha esordito in Serie A, ha fatto molto bene, poi come spesso succede, alcune volte succede quantomeno, ha avuto un leggero magari calo, ma ci sta, perché con i ragazzi giovani si può stare, però adesso si è ripreso nelle ultime stagioni, ha sempre fatto bene in Serie C, tenendo conto che è un 2000 che ha più di 100 partite in Serie C, vuol dire tra protagonisti, quindi già un giocatore di una certa esperienza per certi versi, ha fatto anche le nazionali, quindi è un calciatore che ha tutte quelle qualità per poter fare bene, e veramente gli auguro il meglio.